famiglia. Società, economia e consumi. Le sfide quotidiane degli italiani.
Got myself a principle. Now I've got a principle. Strolling down the way back home. I ain't got no place to go. If you're ever asking me that principle, I will give you one for sure. Things are going right.
A cura di Livia Ventimiglia con Annalisa Colavito.
Bentrovati cari ascoltatori, un nuovo appuntamento di Tutto in Famiglia. Anche quest'oggi una conduzione a tre con Annalisa Colavito in studio. Bentrovata Annalisa,
ciao, ciao.
Livia Ventimiglia e Donatella Geretto in regia.
Che non conduce però.
Non conduce, però conduce la regia.
Io non la
grazie
vedo.
A lei.
Tu la vedi, sei coperta da... quando la vedi, salutamela.
Dagli schermi, eccola che si allunga perché lei dalla sua 1,80 m di altezza, anche gli arti la facilitano nel saluto. No? Noi invece piccoline dobbiamo sbracciarci. E oggi parleremo ovviamente di casi di cronaca, cara Annalisa. Siamo stati sollecitati da alcuni ascoltatori, ma noi stessi, insomma, ci siamo posti diverse domande in questi due giorni. Avevamo deciso in apertura di affrontare il tema della paura di volare, che torna in presenza di incidenti aerei, ossia acuisce nelle persone che sono predisposte, quindi cercheremo di parlare delle fobie, ma prima ancora abbiamo deciso all'ultimo minuto di chiamare una psicologa per parlare del tema che sta veramente irrompendo fortissimo. Il caso di quella insegnante di 35 anni che ha dato alla luce un bambino frutto della sua relazione con un adolescente.
La storia è abbastanza complicata, ci sono molti protagonisti in scena. Abbiamo il marito dell'insegnante, l'insegnante aveva già un figlio di 7 anni peraltro, e i genitori, la famiglia dell'adolescente ha chiesto che ci fossero delle indagini, insomma, e dei dati un po' più precisi, e infatti i risultati sono che, insomma, questo figlio è del ragazzo, del giovane, i risultati delle analisi del DNA.
Come genitori ci poniamo tante domande, come adulti ci poniamo tante domande rivolte proprio a comprendere il fenomeno, come sia potuto accadere, no? Penso che un po' a tutti sia venuto in mente, lo chiederemo alla nostra dottoressa Maria Tinto, che tra pochissimo sarà in collegamento con noi. Poi, come abbiamo detto, parleremo della paura di volare,
che è sempre esistita, ma chiaramente adesso con il disastro che ci siamo lasciati alle spalle in questo fine settimana può aumentare, visto che è un disastro che purtroppo è finito veramente male, con 8 italiani morti e altri 149, mi
esattamente,
sembra,
sì.
che hanno perso la vita.
Dopodiché volteremo pagina e ne apriremo una sempre dedicata alla mobilità, ma questa volta su strada. Parleremo insieme al presidente dell'ASAPS, l'Associazione Amici della Polizia Stradale, Giordano Biserni, sui dati che sono stati emanati dalla Polizia Stradale rispetto agli italiani al volante. Un pericolo al volante sembrerebbero gli italiani, con tante migliaia di multe su strade per velocità, per uso di smartphone, per alcol alla guida, e quindi insomma faremo il punto della situazione su, insomma, il comportamento sbagliato che gli italiani hanno alla guida. E a proposito di questo, poi entreremo in un caso che ha fatto la storia a Roma, riguarda l'autunno del 2017, quando migliaia di cittadini romani sono incappati nella famosa corsia preferenziale di via di Portonaccio. Arrivano le prime sentenze dei giudici di pace, cerchiamo di capire a che punto ci troviamo. Pensate, ci sono stati cittadini romani multati per 40.000 euro per aver passato ovviamente più volte su quella che veniva poco segnalata come corsia preferenziale. Quindi...
E questa è una notizia, insomma, che ha coinvolto tanti romani.
Assolutamente.
Che vivono lì in zona, ma anche altri passanti che sono stati multati.
E poi chiuderemo in bellezza, insomma, ci sarà un evento importante nel fine settimana.
La giornata nazionale del fiocchetto Lilla, siamo all'8ª edizione, una giornata che ha l'obiettivo di sensibilizzare contro i disturbi alimentari. Ne parleremo con Enrico Prosperi, che avrà certamente delle iniziative da segnalarci per questo weekend. La giornata nazionale sarebbe domani praticamente. Il problema dei disturbi alimentari è un altro dei problemi nei giovani. Addirittura i disturbi alimentari colpiscono 3 milioni di persone e sono la principale causa di morte dopo gli incidenti stradali.
Ed ora affrontiamo il caso di cronaca. L'esame del DNA avrebbe confermato che la paternità del bambino nato nell'autunno del 2018 all'insegnante 35enne di Prato va attribuita allo studente 15enne con cui la donna avrebbe avuto una relazione. Cerchiamo di entrare un po' nella questione, di capire qualche cosa di più, lo facciamo insieme alla nostra ospite.
La dottoressa Maria Tinto, psicologa, autrice del libro I bambini non nascono cattivi. Dottoressa, buongiorno.
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 Che bambino è venuto fuori da questo rapporto, da questa relazione, dottoressa? Abbiamo una serie di attori in scena, abbiamo l'insegnante, il papà che è lo studente e una serie di altre persone. Intanto c'è questo bambino che ormai ha 5 mesi.
Sì, il bambino che ne verrà fuori, questo non lo sappiamo ancora, il futuro ce lo dirà. Intanto abbiamo un ragazzino che è venuto fuori da tutta questa storia, mm-hmm, e che al quale bisogna poi dare delle risposte. Qualcuno deve dare delle risposte anche dal punto di vista emotivo, perché è chiaro che qui ci troviamo di fronte a, al di là di come lui abbia vissuto questa esperienza, ci troviamo di fronte ad un abuso dell'adolescenza che riguarda quella, come ben sanno tanti genitori, riguarda quel momento di crescita dei propri figli dove sono in preda ad una tempesta ormonale di dimensioni immane, per cui se non si riesce poi ad arginare l'adulto che dovrebbe, in linea teorica, quantomeno ci si aspetta dall'adulto che riesca ad arginare questa tempesta ormonale dell'adolescente. A quanto pare invece non è stato così, anzi è stato in qualche modo sollecitata questa tempesta ormonale, che ha preso poi una deriva che, come ben sappiamo, insomma, non è una deriva che sta sotto gli occhi di tutti.
No, assolutamente, ma dottoressa, si può parlare di pedofilia? Perché a me la prima cosa che mi è venuta in mente è stata la pedofilia, ma secondo lei si può configurare in questa storia il reato?
Beh, diciamo di sì, gli atti sono al vaglio degli inquirenti, quindi adesso ci saranno tutte le indagini, sono in corso, però considerata l'età in cui è avvenuto il rapporto sessuale, che comunque è tra un minore ed una persona adulta,
sì,
quindi si direbbe proprio di sì.
Dottoressa, lei ha parlato di abuso dell'adolescenza, ma all'inizio mi sono anche permessa di dire che bambino sarà. Questa è una situazione che probabilmente va gestita con i guanti. Abbiamo questa insegnante che è già madre, che ha un marito e che deve gestire, si trova adesso a dover gestire due situazioni molto difficili.
Sì. Sembra una commedia plautina, uh-huh, a dirla, insomma, volendo, uh-huh, andare a fare un ripescaggio, sì, quasi dai toni paradossali,
sì,
e dove ci troviamo di fronte ad una situazione in cui il senso del limite è stato altamente inquinato dall'istinto sessuale, uh-huh, questo è chiaro, ma noi sappiamo bene che l'istinto sessuale è innato nell'uomo. Poi però si traduce nella capacità cognitiva di metterlo in atto. L'istinto si rimanda all'imperativo categorico della natura, che è quello della conservazione della specie e quindi della riproduzione della specie. Ecco perché noi tutti siamo sottoposti, diciamo, a questo istinto sessuale. Però c'è da dire che abbiamo per fortuna la capacità cognitiva che ci permette di discernere il senso del limite, il bene dal male, quando è il caso poi di andare oltre. E quindi sembra che questo senso del limite sia stato oltrepassato, anzi, sì, non sia stato proprio considerato.
Sì, sembra, no, che i vero... due si vedessero per studiare, lei, sì, faceva ripetizioni di inglese e dopo le ripetizioni di inglese mandava messaggi d'amore e gelosia allo studente, al ragazzo, quindi i due avevano di fatto una relazione, però sembra anche che il marito dell'insegnante fosse a conoscenza di questa storia.
E quindi c'è una commistione di elementi di varie perversioni, potremmo dire. Quindi poi bisognerebbe sapere i fatti analiticamente come sono andati.
Chiaro,
purtroppo
sì.
Adesso sono tutte notizie.
No, è chiaro, sì, sono notizie molto, molto frammentarie. Di sicuro c'è il fatto che la famiglia del ragazzo ha querelato l'insegnante. Il ragazzo è entrato in uno stato di crisi, forse anche perché ovviamente ha saputo che la donna era incinta e quindi si è confidato con i genitori, che hanno riferito tutto alla polizia. Quindi diciamo che la situazione è grave, soprattutto per questo sì. ragazzo di 15 anni che sì, si ritrova ad essere padre, chissà come, nel senso probabilmente inconsapevolmente, no?
Sì, è arrivata probabilmente questa situazione. La sua prima relazione, forse era la sua prima storia.
Quindi insomma,
diciamo che quella è un'età in cui ci si sente grandi, pur non essendo grandi. E quindi diciamo, però ecco, se non si riesce a capire questo, è l'adulto che deve cercare in qualche modo di decifrare le emozioni di un adolescente. L'adolescente non è in grado di decifrare quello che prova, sente solo questo impulso sessuale e in qualche modo deve agirlo, diciamo. Però pensiamo un attimo a questo ragazzino, a tutto quello che adesso a tutto quello che sta subendo dal punto di vista emotivo. Cioè, si sente questo carico di responsabilità enorme che gli è ricaduto sulle spalle e che in qualche modo deve fronteggiare. Mi auguro che i genitori siano bravi a sostenerlo e quantomeno a indicargli una strada per risolvere questa situazione traumatica.
Veramente.
Perché non ci dimentichiamo che questo comunque è un trauma che accompagnerà la vita di questo ragazzino.
Ma secondo me è un trauma per tutti. Però, dottoressa, abbiamo il ragazzino minore, adesso la famiglia, come lei ha detto, dovrà dare una mano a capire che cosa è successo e quindi ad elaborare il fatto. Ma l'insegnante ha pure una famiglia e ha anche un altro figlio di 7 anni. I traumi secondo me sono più d'uno.
Senti, però su quelli dei minori secondo me veramente sono devastanti, sui minori, sia sul ragazzo
sì,
padre,
però
sia sul
il trauma del protagonista, del ragazzino che suo malgrado si è reso protagonista di questa brutta vicenda, comunque lui è in prima persona, lui è il protagonista. Poi è chiaro che ci sono dei personaggi collaterali, quali il ragazzino di 7 anni, che poi da grande gli si dovrà spiegare tutta questa storia. In qualche modo se ne farà una ragione, però anche rispetto al materno che ha vissuto, anche al suo rapporto con la madre. Noi non sappiamo questa donna che madre sia, insomma, non la conosciamo da questo punto di vista. Quindi nulla questio che possa essere la madre migliore del mondo per questo bambino di 7 anni che già ha, e anche di quest'altro di 5 mesi. Noi
non
si mette in discussione, no, solamente che c'è questa grande, questo viene fuori che cosa? A me subito ha fatto pensare, non al fatto in sé, perché questo è solo la punta di un iceberg. Quando accadono questi eventi, sono solo la punta di un iceberg di quello che è un problema più grosso che stanno vivendo i nostri tempi, che sta vivendo la nostra società e i nostri ragazzini. Stanno vivendo in un'epoca dove c'è confusione. E la confusione è quella tra la libertà, la volontà e la coscienza.
Sì, solo che dottoressa Tinto, non so se questo stato confusionale di cui giustamente lei parla riguarda solo i ragazzi. Secondo me riguarda anche gli adulti. L'insegnante ha 35 anni, cioè non è una ragazzina,
sì,
ha un marito, ha una famiglia.
Adulti, certamente. Noi li stiamo educando a questi, a vivere in questo stato di confusione. Siamo noi che li stiamo diciamo infarcendo di questa confusione. E soprattutto c'è anche un'altra cosa da dire che poi riguarda la signora, cioè che noi viviamo in un'epoca in cui non ci rassegniamo alla vecchiaia, gli eterni ragazzini, gli eterni adolescenti, anche questo è un dato importante da sottolineare. Cioè, quando una donna di 30, 40, ma anche 50 e 60 anni si sentono ancora delle ragazzine e possono, al pari di una teenager, avere una relazione con un ragazzino, è questo che bisogna far pensare proprio a questa confusione e una delimitazione proprio del senso di sé, che viene a mancare.
Se ne è parlato molto anche nel caso, vi ricordate, del presidente Emmanuel Macron, della relazione che aveva avuto a 17 anni con la sua insegnante, che poi è diventata ovviamente sua moglie di 25 anni più grande. Qui la situazione ovviamente è un po' diversa, c'è un minore di 14 coinvolto che insomma evidentemente non era in grado in quel momento di comprendere e di gestire le cose, un'adulta invece di 35 che potrebbe avere invece abusato della situazione. Staremo a vedere. Intanto grazie per la partecipazione alla dottoressa Maria Tinto, buon lavoro.
A risentirci, buona giornata. È una situazione difficile sia per i minori che abbiamo insomma raccontato, sia secondo me per gli adulti che rivelano parti di sé abbastanza oscure, ecco, misteriose.
Sì, diciamo che probabilmente avrebbero bisogno anche, no, di aiuto, io penso, da questo punto di vista, i genitori del ragazzo che dovranno affrontare poi questa situazione con lui, lo dovranno aiutare ad uscire, sperando insomma che si possa in qualche modo trovare una via di uscita. Noi adesso stiamo per affrontare invece un altro tema abbastanza inquietante per chi soffre di paura di volare, i temi che si acuiscono con le notizie di quando appunto un velivolo cade portando ovviamente una scia di morte. Intanto sentiamo questa scheda con i dati delle paure del volo e poi sentiamo la nostra ospite.
L'ansia di prendere un aereo colpisce sempre più persone per le cause più diverse, dal timore di perdere il controllo all'angoscia di attentati terroristici. I nuovi mezzi di trasporto prediletti sono treno, auto e nave. I numeri emergono da un sondaggio realizzato da Eurodap, l'associazione europea di disturbi da attacchi di panico. Il 67% delle persone detesta prendere l'aereo perché ha la sensazione di non avere il controllo del mezzo e quindi della situazione in generale. Il 77% invece teme un possibile attentato e il 69% preferisce spostarsi con mezzi alternativi come il treno o altri mezzi su strada. Solo in pochi amano prendere l'aereo per raggiungere le mete dei loro viaggi, ovvero il 17%. L'ansia d'aereo colpisce indistintamente grandi, piccoli, uomini e donne. Soprattutto, però, colpisce i viaggiatori occasionali, più suscettibili perché meno abituati al mezzo. C'è chi si agita prima di partire e poi, una volta decollato, si rilassa. Altri, invece, convivono con l'ansia per tutto il tragitto e hanno picchi di agitazione in caso, ad esempio, di turbolenza.
La scheda dimostra che la paura di volare è sempre esistita, non è neanche tanto una novità. Certo, si acuisce con fatti come quello che si è verificato in questo weekend. Siamo al caso della strage di questo fine settimana, che purtroppo ha visto protagoniste 157 persone, di cui 8 italiani. Il timore di salire a bordo di un aereo dunque aumenta. Dottoressa Vinci Guerra, come affrontare questa paura? Buongiorno,
buongiorno.
Bentrovata.
Buongiorno a voi. Come affrontare questa paura? Diciamo che dovremmo affrontare questa paura come tutte le altre situazioni che invece tendiamo di mantenere sotto controllo. Dobbiamo cominciare a renderci conto, tanto per cominciare, che non è un pericolo reale, ma nella realtà è un'attivazione di una sensazione di minaccia che nasce dal fatto che non possiamo ovviamente avere il controllo nel momento che si chiude il portellone e noi siamo in balia di una situazione. Quindi il problema è molto più profondo e molto più complesso. Noi abbiamo invitato adesso, insieme alla dottoressa Isabel Fernandez, che è il presidente italiano europeo dell'MDR, proprio un libro sull'attacco di panico, che è il panico ospite imprevisto. Perché? Perché l'Unione sull'osservatorio sulle malattie ci dice che nel 2020 gli attacchi di panico saranno la seconda malattia dopo le malattie cardiovascolari. Questo che cosa ci sta dicendo? Che la situazione generale, ma non è soltanto italiana, è anche internazionale, è una situazione di allarme, è una situazione di destabilizzazione e di conseguenza tutti i meccanismi di difesa che erano basati sulla stabilità, sul controllo, sulla prevedibilità, invece stanno in una situazione di messa in discussione, nel senso che ci sentiamo tutti un po' più precari, tutti più stabili, dalle famiglie che si rompono con molta facilità, dal lavoro che si perde, dalla stabilità economica che non è più certa, il futuro dei nostri ragazzi che non è più sicuro. E questo sta creando negli individui un aumento di sensazione di minaccia, che porterà inevitabilmente a delle sintomatologie importanti come il panico.
Il 2020,
cosa bisogna fare?
Quindi
il 2020
esatto,
è domani, dottoressa Vinciguerra.
Bisogna spiegare un po', perché sì, dire che cosa fare è in relazione a quello che sta avvenendo nell'emozione, nella psiche degli esseri umani. Allora, noi di Bioequilibrio facciamo tante cose, tra cui proprio dei corsi che sono finalizzati ad aiutare le persone ad abbassare i livelli di stress attraverso tutta una serie di strumenti che sono la respirazione, la propriocezione, tutta una serie di esercizi che servono a scaricare la tensione e a migliorare il rapporto con se stessi. Perché quello che dobbiamo fare è questo, perché se noi non miglioriamo una nostra sensazione di efficacia, di capacità, di gestione delle situazioni, è ovvio che una situazione che ci fa sentire minacciati scatenerà una crisi d'ansia.
Ah, ecco.
E non è che noi risolveremo il problema non prendendo gli aerei, non andando in casa, o rimanendo in casa, scusi.
Perché lei dice ci saranno mille occasioni in cui emergerà questa fobia.
Ma ci saranno sicuramente mille occasioni. Anzi, tutto ciò che noi evitiamo nella realtà favorirà l'insorgere di quelle mille occasioni, perché sta indebolendo il rapporto di fiducia con se stessi.
Quindi solo partendo da se stessi e dal rapporto che abbiamo con la nostra persona possiamo superare la paura di volare e le altre paure, mi sembra essere...
Possiamo... Esatto, ha fatto una sintesi eccezionale e quindi dobbiamo lavorare assolutamente per migliorare il rapporto di fiducia e di stabilità con se stessi. Perché in questo momento abbiamo una situazione generale intorno a noi estremamente destabilizzante, e non è che l'Organizzazione Mondiale della Salute fa queste previsioni così, le fa perché purtroppo i dati sono allarmanti.
E soprattutto sono dati che riguardano il futuro prossimo, quindi neppure troppo lontano
domani
da noi.
Esatto.
Grazie dottoressa Vinciguerra, speriamo di aver aiutato i nostri ascoltatori e di aver ricordato loro che solo partendo da se stessi si può crescere, migliorare e affrontare tutti i timori. A presto, a risentirci.
Buona giornata.
A risentirci, buona giornata a tutti.
Siamo alle notizie e noi ci aggiorniamo tra poco con gli altri argomenti a Tutto in Famiglia.
Tutto in Famiglia, a cura di Livia Ventimiglia con Annalisa Colavito.
La paura di viaggiare in aereo, una paura che è sempre esistita, ma c'è anche gente che ha paura di navigare, quindi di prendere una bella nave e farsi una bella crociera. I croceristi potrebbero aumentare prossimamente in Europa, negli Stati Uniti sono già tanti, in genere la crociera è scelta dall'1,9% delle persone, dei viaggiatori per una vacanza, adesso ce n'è una nuova, MSC. È una è stata battezzata da poco, è una nave che è stata battezzata a Southampton ed è l'ultima arrivata appunto in casa MSC, ed è una nave lussuosissima con delle stanze insomma accessoriate molto bene. È la seconda nave della classe Meraviglia ad entrare in servizio, sto leggendo dal Messaggero.
E allora, insomma, auguri a chi prenderà questa crociera. Io spero sempre che le crociere, però, un domani, insomma, non debbano più invadere, ovviamente, quelle città come Venezia. Fanno impressione vederle navigare e ad avvicinarsi. Insomma, vanno bene per, appunto, i tratti di mare esterno, insomma, ma certamente non per essere così vicina alla costa. Mio punto di vista, ogni volta che penso alla crociera mi viene in mente il romanzo scritto, poi un romanzo, in realtà è più che altro un saggio, da Davis Foster Wallace, Dallas, che fece una settimana di crociera perché il suo editore gli chiese di scrivere un reportage. Lui scrisse questo libro meraviglioso che si chiama Una cosa divertente che non farò mai più, dove racconta insomma quello che accade sulla crociera.
Beh, è un'esperienza soggettiva, come per tante altre esperienze soggettive.
Assolutamente, assolutamente. Ma attenzione, perché effettivamente il veicolo più pericoloso rimane sempre l'automobile, e emerge un quadro in Italia non molto idilliaco. Sembra che gli italiani siano un pericolo al volante. Sentiamo questo servizio di TGcom e poi salutiamo il nostro ospite.
Dente il libretto, la frase di rito quando polizia stradale, vigili urbani o carabinieri ci fermano al volante, e spesso c'è qualcosa che non va, per non parlare di chi viene sorpreso con un cellulare all'orecchio, di chi guida in stato di ebbrezza, di chi mangia il gelato con una sola mano sul volante o di chi spinge troppo sull'acceleratore. Alla guida gli italiani sono un disastro, sono i lombardi ad aggiudicarsi il primo posto con il maggior numero di patenti e carte di circolazione ritirate, al secondo posto Lazio e Umbria, seguite da Piemonte, Val d'Aosta. I più virtuosi sono i pugliesi, al secondo posto i siciliani, al terzo abruzzesi e molisani. Nello specifico, i dati che si riferiscono al 2018 registrano 42.662 patenti ritirate e quasi 2 milioni di infrazioni accertate. Complessivamente sono 2.291.000 i punti decurtati dalla patente. Poi ci sono i casi più gravi, come la guida in stato di ebbrezza o alterata dall'uso di sostanze stupefacenti. Si passa così dall'illecito amministrativo a quello penale. Se poi c'è di mezzo un incidente con feriti o addirittura morti, la questione, oltre che tragica, diventa più lunga e complicata.
Ma perché gli italiani continuano ad essere così imprudenti? Avete sentito, addirittura mangiare un gelato con una mano e tenere il volante con l'altra? Lo chiamiamo?
Fame nervosa, quella è fame nervosa.
Ma non lo so, ma credo che sia anche come si chiama? Stupidità, non sciocchezza, stupidità. Giordano Biserni, presidente dell'ASAPS, Associazione Amici della Polizia Stradale, ben trovato, buongiorno Biserni.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Senta, quando io sento queste notizie e vedo questi numeri, 2 milioni di punti ritirati, 42.000 patenti ritirate, insomma, rabbrividisco, perché penso che questi soggetti noi li incontriamo ogni giorno sulle nostre strade.
Beh, diciamo che i comportamenti sono spesso così disinvolti per il fatto che riteniamo l'aspetto... C'è un ritorno però che...
Allora la facciamo richiamare Biserni, la facciamo richiamare, no, perché sennò non è possibile ovviamente fare la nostra conversazione. Prego. Grazie. Donatella, richiamiamo
l'ospite. Intanto vi ricordiamo che potete interagire con noi al 334-9229-505 per gli sms e WhatsApp. Fateci sapere se mentre guidate, che so, leggete un libro per esempio, leggete un romanzo, vedete un film.
Ecco, non ci scrivete mentre guidate per favore, perché altrimenti è tutto inutile.
Mandateci un messaggio vocale che un po' più facile da inviare mentre guidate.
Allora, l'altro giorno mi è capitato di vedere una scena incredibile, tant'è che mi sono tenuta a debita distanza, una coppia che era su un'automobile utilitaria dove
litigavano.
No, lei teneva un tablet in mano in mezzo dove c'è il cambio e lui guardava, e stavano guardando qualche cosa tipo un film, una serie, no? Allora io mi chiedo, no, perché devi vedere un film, una serie mentre stai
guidi,
guidando? E soprattutto
era interessante.
Beh, sicuramente lo era, ma probabilmente non
e
lo
non
sarà
potevano
stato
rinviare la visione della Dice. Serie ad un altro momento della giornata.
Non lo so, è sconvolgente. Biserni, eccoci. Mi sente? No. Eccoci, Biserni. Mi sente?
Pronto?
Eccoci, eccoci.
No,
no, ancora no. Allora proviamo a richiamarlo per favore e magari cambiamo linea, sì, se è possibile.
Vediamo, perché... vediamo se riusciamo a venirne a capo.
Esatto. E questi sono dati che arrivano direttamente dalla polizia stradale, e pensate che appunto a fronte di oltre 42.000 patenti di guida ritirate, poi ci sono 50.000 carte di circolazione ritirate, 2 milioni e passa di punti complessivamente decurtati. Dati, questi sono soltanto alcuni dati del bilancio 2018 dell'attività,
cioè,
un'infinità della polizia
di gente
stradale
che non dovrebbe guidare, che invece guida.
Sei contenta che in Puglia sono i più virtuosi?
Vabbè, ma noi siamo proprio i numeri uno.
Hai visto? Non avevo dubbi. Non mangiano i taralli mentre guidano i pugliesi.
No, li mangiamo quando siamo seduti a casa.
Brava.
A tavola, possibilmente con gli altri parenti,
mi
neanche in
giusto.
Solitudine.
Mi sembra giusto. Biserni, eccoci, speriamo che questa volta vada
speriamo.
Bene. Eccoci, ci sente bene?
Sì, però Cioè, no, ritorno ancora. Niente. Comunque poi avrà ragionare lo stesso.
Grazie, poi. Grazie, ci fa una cortesia. Grazie, proviamo. E quindi dicevamo, insomma, ce li incontriamo ogni giorno sulla strada, ma sono comportamenti che ormai abitualmente hanno gli italiani che non considerano neanche gravi.
Sì, diciamo che quando siamo alla guida consideriamo l'elemento proprio della concentrazione, la necessità di utilizzare la vettura come aspetto residuale rispetto a tutte le altre attività che dobbiamo fare mentre guidiamo, parlare, telefonare, messaggiare, mangiare il gelato, eccetera. Invece, se ci fate caso, la guida richiede un'attenzione assoluta e particolare con il coinvolgimento di praticamente tutti gli organi, forse viene escluso l'odorato, ma potrebbe servire anche quello per sapere se bruciamo troppa benzina.
Sì.
Quindi c'è un atteggiamento, come devo dire, superficiale, di sopravvalutazione delle nostre qualità, di sottovalutazione del rischio, e le conseguenze poi sono quelle che vediamo. Non vorrei deludere l'altra conduttrice sul fatto... la Puglia il primo,
sì,
secondo,
ma noi facevamo ironia, noi facevamo ironia,
lo so, ma avevo capito che
ironia e un po' di campanilismo, ecco, diciamo due cose insieme,
che non ha un... siamo il paese dei campanili, figuriamoci. Sì. Però io non mi faccio molto intrigare da questi dati che periodicamente vengono diffusi. Allora, 2.200.000 punti, una roba eccezionale. Sì, da distribuire su 35 milioni di patentati, anzi 36-37 milioni di patentati, che vuol dire già 0,5 punti a patentato. I casi sono due: o siamo tutti veramente molto bravi, oppure i controlli non sono sufficienti. Allora, quando sento che su alcuni aspetti, prima la tal regione, prima dall'altra, mi sorgono dei dubbi, perché dipende dal tipo di servizio che si è organizzato, quanti servizi mirati si sono fatti in quella regione, in quei territori, perché se andiamo a vedere, ne dico una, l'uso delle cinture di sicurezza, non voglio deludervi, ma quelle regioni che sento citare per prime scivolerebbero molto in basso nella graduatoria sull'uso delle cinture di sicurezza, oggettivamente. Quindi è tutto relativo ed è legato al tipo di servizi che vengono organizzati. Se faccio il contrasto all'alcol, è evidente che se in alcune regioni che sono veramente vocate al divertimento del fine settimana organizzo tutta una serie di servizi, come fa spesso la polizia stradale insieme alle altre forze di polizia, con la presenza a volte anche di sanitari eccetera, per contrastare, verificare, certificare l'utilizzo dell'alcol, l'uso, l'abuso dell'alcol alla guida, delle sostanze. Se faccio molti servizi è chiaro che aumenterò i positivi da portare poi in questa sorta di classifica, in questa sorta di numerazione totale. Se ne faccio meno è evidente che una regione diventa improvvisamente più brava, ma non perché è più brava perché ce ne sono meno, magari è più brava perché non sono fatti servizi specifici.
Ah, ecco, mi viene in mente per esempio una differenza sostanziale che potrebbe esserci fra la regione Molise e la regione Emilia-Romagna, no? Magari, ecco, l'Emilia-Romagna vocazione divertimento, i ragazzi escono, vanno nei locali in riviera, discoteche, appunto, dove
proprio questo che volevo dire.
Esatto, in Molise magari, ma non perché non ci sia da divertirsi, ma anche perché sono,
perché i molisani non esistono,
esatto.
È questo, cioè il molisano è un concetto filosofico. No, ma a parte questo, come giustamente diceva Biserni, non è una questione regionale di abitudini. L'aspetto che preoccupa è sapere che si è in grado di guidare e fare altre cose contemporaneamente, a prescindere che si tratti di una regione del nord o del sud, questo poco conta.
Eh sì, è un atteggiamento che abbiamo un po' tutti. Dopo qualche anno di patente ci sentiamo degli eroi alla guida, Biserni.
Sì, ci sentiamo sicuri, esperti, quando invece l'archivio delle nostre esperienze è ancora abbastanza vuoto, perché le esperienze poi si maturano nel tempo. Troppo spesso, fra l'altro l'esperienza, diceva mi pare un noto scrittore, che è il peggiore degli insegnanti, perché prima ti fa l'esame e poi dopo ti dice il risultato, eccetera. Voglio dire, noi spesso sottovalutiamo alcune condizioni, per esempio la distanza di sicurezza, per esempio l'elemento distrattivo legato all'uso del cellulare, quei 4-5 secondi, quanto mi portano via a 50 all'ora?
Certo.
E a 100 all'ora?
Metri.
Che spazio di frenata poi mi serve? Sono pochi quelli che fanno questo tipo di ragionamento, pochissimi. A 50 all'ora ti servono 14 metri al secondo, solo se tu per 5 secondi stai a vedere il messaggino importantissimo che è arrivato su WhatsApp del tipo dove ci vediamo stasera, in quei 5 secondi tu hai fatto già 80-90 metri che possono voler dire la vita o la morte di un pedone. Faccio un esempio, in autostrada alla banale velocità, banale fra virgolette, di 100 km orari, fai 28 metri al secondo, a 130 ne fai 36 circa al secondo. Quindi qua, se ti distrai quei 5 secondi, quando alzi la testa, il paraurti di quel tir là davanti è già troppo vicino, troppo, e ci vai dentro. Allora, sono situazioni legate alla abitudine alla distrazione, che diventa abitudine, poi c'è un momento nel quale questa abitudine deve andare a collidere con le leggi della fisica. Le leggi della fisica purtroppo non ammettono eccezioni. Se vai a quella velocità ti serve tot spazio, tot metri, c'è poco da fare, o li hai, li scarichi tutti sui freni a disco, oppure li scarichi da qualche altra parte.
Ecco, appunto.
Ecco, questa situazione, cumulata anche spesso a condizioni psicofisiche non adeguate, dà veramente dei risultati tremendi. Voglio ricordarvi che la settimana scorsa, quello che è accaduto in 2-3 incidenti, la famiglia nelle Marche, travolta da un ubriaco drogato che ha ucciso un papà e una mamma, ha lasciato due bambini orfani, il bambino di Marostica, travolto con la sua famiglia da un conducente, in questo caso italiano, prima straniero, tanto per chiarire, che ha portato poi purtroppo all'amputazione della gamba del bambino. Sono tragedie che purtroppo vedono una sorta di tombola con estrazione di chi capita, se sei nell'itinerario di queste persone. Allora noi insistiamo sul fatto che sì, va bene i numeri, eccetera, però bisogna darne anche altri di numeri. Allora ne aggiungo alcuni io, se lei mi permette.
Prego.
Allora diciamo anche che dal 2008 al 2017 la Polizia Stradale ha schierato 64.000 pattuglie in meno in 10 anni. 64.000 pattuglie in meno rispetto a quelle che schierava nel 2008 sono 175 pattuglie in meno al giorno sulle strade. Ecco, questo è un altro dato che andrebbe analizzato e andrebbe in discusso da qualche parte.
Sono perfettamente d'accordo, perché ovviamente se la Polizia Stradale non è in grado di svolgere i controlli perché non ci sono le pattuglie, tutto questo viene meno, perché ovviamente il codice della strada viene rispettato da chi ha consapevolezza, ma spesso non viene rispettato, come dimostrano questi dati. Se non c'è la possibilità di svolgere i controlli, naturalmente tutto viene meno. Tra l'altro, un codice della strada che in questo momento è discusso in Commissione Trasporti alla Camera, insomma ci si sta lavorando per un cambiamento anche per aumentare quelle che sono le sanzioni nei confronti degli automobilisti che adottano comportamenti scorretti.
E adesso c'è l'uso del cellulare durante la guida, che è molto frequente, tutti quanti rispondiamo ai messaggi, chiamiamo, quindi è una delle cause principali di distrazione.
Il 27 di febbraio proprio alla Commissione Trasporti sono andato io e abbiamo spiegato bene qual è il nostro parere. Siamo favorevoli alle sanzioni più severe per l'uso del cellulare alla guida, che prevedono la sospensione della patente, la prima violazione. Siamo stati i primi a proporlo nel 2015, figuriamoci. Però se ne parla da 2 anni e mezzo, 3, però si arriva sempre vicino al traguardo e non lo si attraversa mai.
Siamo lì.
Speriamo che stavolta sia la volta buona.
Che cosa manca secondo lei, Biserni?
Cosa manca? Manca che noi siamo andati a discutere su 8-9 proposte di legge che in maniera... abbastanza disorganica fanno una serie di proposte che possono, compresa quella dei 150 all'ora sulle autostrade a tre corsie. Saremo l'unico paese al mondo che va a aumentare i limiti di velocità, e quando io ho esposto per filo e per segno perché non va fatto, dopo mi è stato risposto anche dalla politica, perché noi quasi fossimo dei talebani che vogliono frenare il progresso, eccetera. Ho spiegato che siamo l'unico paese al mondo, ma non è questo il problema, è che sarebbero inutili, che guadagneremo pochissimo tempo, estremamente pericolosi, inquinanti e costosi, perché consumiamo di più e inquiniamo di più. Al di là di tutto questo, ci sono 7-8 proposte e poi dopo c'è un disegno di legge, cioè, delega al governo per la riforma del codice della strada. Vedo queste cose abbastanza poco organiche.
Certo.
È inutile che allora parliamo di 6-7 proposte di legge, poi c'è un disegno di legge del governo. Bisognerà uniformare queste situazioni e cominciare a camminare con passo deciso. Io onestamente ho qualche perplessità che si arrivi in tempi brevi al traguardo di una riforma organica del codice della strada che vada a veramente a ridisegnare alcune situazioni, non sto qui a elencarle, dall'uso del cellulare alla guida, la questione dei 150 che spero venga archiviata una volta per tutte, la questione dei ciclisti, i ciclisti contromano, il problema delle auto con plurintestatari che è drammatico, che prevede l'emissione di alcuni decreti che attendiamo dalla legge 120 del 2010. Insomma, vogliamo parlarne? Se volete, ci possiamo stare fino a stasera.
Assolutamente. Però, no, però è chiaro, Bisarni, lei dice già, è pieno di contraddizioni, insomma, perché se vogliamo risolvere i problemi non possiamo essere contraddittori. Se è chiaro che un aumento di velocità aumenta anche il rischio sulle autostrade, perché dobbiamo portare da 130 a 150 il limite massimo e così via. Anch'io sono rimasta basita quando ho letto che agli automobilisti è consentito andare contromano, no? Cioè,
ai ciclisti
è andato, sì, scusate, ai ciclisti, no? Io mi ricordo ancora a 15 anni ho preso una ramanzina da un vigile urbano perché facevo una viuzza del centro storico contromano, che mi ha fermata come se fossi una delinquente, giustamente. Adesso invece, insomma, si ridiscute tutto questo. Bisogna capire in che direzione stiamo andando. Vero è che i dati, se da una parte ovviamente sono in un modo, però vanno visti anche ovviamente con la lente sul rovescio della medaglia. L'abbiamo fatto volentieri insieme a Giordano Bisarni, che riospiteremo, speriamo, in condizioni telefoniche migliori. Intanto davvero la ringrazio per questa eroica partecipazione alla nostra trasmissione. Grazie e buon lavoro, Bisarni.
A risentirci.
Alla prossima, buona giornata.
Non tutti i pugliesi sono uguali, non tutti i pugliesi sono bravi alla guida. C'è un 23enne brindisino che è stato beccato senza aver mai conseguito la patente.
Lui guidava senza aver la patente.
I carabinieri della sezione radiomobile, a conclusione degli accertamenti, hanno deferito in stato di libertà per reiterazione nella guida senza patente un 23enne del posto. Il giovane è stato controllato alla guida di una Fiat Grande Punto di proprietà di un conoscente, sprovvisto della patente di guida poiché mai conseguita. Il giovane era stato contravvenzionato nel biennio per la stessa violazione in un'altra circostanza, reiterando analoga violazione, cioè uno che lo fa sempre.
No, ma poi viene fermato.
Viene fermato. Gli fanno presente che non ha la patente, che lui non potrebbe guidare, ma è recidivo.
E niente, non la vuole. Ma prendila, la fai prima.
Infatti,
no? Prendila,
la patente. A Roma direbbero.
Tutto in famiglia. A cura di Livia Ventimiglia con Annalisa Colavito.
Quanti automobilisti indisciplinati vi è capitato di incontrare nella vostra vita? Io una sera a Piazza Vittorio ne ho incontrato uno, era mezzanotte, veramente tremendo.
Vabbè, ha tagliato praticamente la piazza nel giardino.
No, in realtà io guidavo velocemente e quindi forse gli ho tagliato la strada io, ma poi si è incazzato tantissimo.
Ma tu non ti mettere mai in discussione come donna, se tu cominci a dire forse gli ho tagliato, no, non lo dire mai,
credo,
perché lo sai che cosa si dice delle donne.
Sì, credo di avergli tagliato la strada, ma la sua reazione è stata veramente
spropositata,
eccessiva. Ne capitano di tutti i colori, il problema è che in quel caso è stato un ragazzo che è passato e mi ha aiutata e lo ha allontanato, perché lui stava veramente, era veramente fuori di sé. Oggi il tempo parla di un ragazzo di Prato alla guida con il cellulare, è stata ritirata la patente ad un recidivo, quindi una persona che già faceva cose simili in passato. Un automobilista pratese si è visto ritirare la patente perché stava utilizzando il cellulare. Lo stesso tempo fa era stato sanzionato per lo stesso motivo.
Di coccio pure
quindi
lui.
È scattata la misura punitiva, questa volta siamo a Prato.
E questo è accaduto anche a Roma, ma su migliaia di automobilisti. Il caso del 2017, per anni migliaia di automobilisti romani transitavano quotidianamente utilizzando la corsia riservata al servizio pubblico di via Portonaccio, perché era stato sospeso dal 2011 a causa di interventi strutturati al manto stradale, e quindi gli automobilisti passavano tranquillamente perché praticamente era consentito. fino al 20 aprile 2017, quando, pur non essendo ancora terminati i lavori in via Tiburtina, la pubblica amministrazione ha ristabilito il divieto di transito per gli autoveicoli privati attraverso la riattivazione della corsia preferenziale per i mezzi pubblici. Tutto questo non è stato molto ben segnalato, al punto che migliaia di automobilisti in quei mesi sono passati e ripassati su via di Portonaccio in quel tratto. Sono arrivate ovviamente una valanga di multe, con grande sgomento di cittadini che si sono visti, insomma, recapitare a casa sanzioni per migliaia e migliaia di euro. Ci eravamo fermati qui, ovviamente le associazioni dei consumatori si sono mosse, si è costituito anche un comitato per i cittadini di via di Portonaccio. Forse oggi riusciamo ad avere qualche informazione di più e forse anche un'equa soluzione del problema. Lo chiariamo insieme all'avvocato Carmine Laurenzano del Codici, che dal primo momento si è occupato della vicenda. Ben trovato, avvocato Laurenzano, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, ho fatto una breve sintesi e ho tralasciato i numeri del disastro di sanzioni, perché insomma sono da capogiro i cittadini multati.
Sì. Allora, noi abbiamo una stima dei primi sei mesi della corsia preferenziale, il periodo che va dal 2 maggio del 2017, da quando è stato attivato il sistema di rilevazione elettronica, fino al 26 ottobre del 2017, data in cui Roma Capitale ha operato una terza integrazione della segnaletica stradale, ovviamente a seguito della valanga dei ricorsi e delle sanzioni. Ecco, in questo periodo si stima che ci siano all'incirca 400.000 sanzioni, ecco, per la violazione della corsia preferenziale. Ecco. Se vogliamo parlare anche di numeri, in senso di euro,
se li abbiamo, sì.
Sì, dico se li abbiamo. Sì, ogni sanzione sono 81 euro di sanzione edittale, più i costi di notifiche e diritti del comune, arriviamo a 96 euro. Moltiplicato per 400.000 sono quasi 40 milioni di gettito nelle casse di Roma Capitale.
Ale, in pochi mesi, stiamo parlando di 5 mesi circa di attività.
Sì, in quei 5 mesi la corsia preferenziale di Portonaccio ha fruttato quanto tutto il territorio di Roma Capitale in un anno, ossia che vuol dire che tutte le sanzioni che vengono fatte su Roma Capitale in un anno, i dati sono del 2016 ovviamente, Portonaccio è riuscito a fare la stessa somma, la stessa cifra in quei 5 mesi.
Ovviamente c'è stata una sollevazione generale da parte di tutti gli automobilisti, i cittadini che sono stati multati, che ad un certo punto hanno deciso di fare un ricorso generale, cumulativo, insomma, presso il giudice di pace. Che cosa è accaduto allora?
Allora, noi abbiamo seguito moltissimi cittadini facendo, come detto, come giustamente anticipato, dei ricorsi cumulativi, ossia abbiamo messo insieme più sanzioni e più cittadini e portandoli davanti al giudice di pace. Bisogna dire che non ci siamo stati soltanto noi, in realtà anche grazie al comitato Uniamoci contro le multe di Portonaccio c'è stata, come dire, un coordinamento anche di tutta una serie di avvocati, studi legali, altre associazioni. A quanto pare, tra ricorsi al prefetto e ricorsi al giudice di pace dovrebbero essere state contestate circa 25.000 sanzioni, però tenete conto che i cittadini coinvolti sono sicuramente più di 30.000. E gli esiti sono quelli che speravamo, cioè il trend di accoglimento è intorno all'80%, quindi
bene.
L'80% dei ricorsi già discussi di fronte agli organi giudiziari o al prefetto sono stati accolti. C'è una giurisprudenza minoritaria, però, come dire, a fine febbraio abbiamo finalmente ottenuto anche un, secondo noi, quello che è il punto di svolta della situazione.
Ovvero?
Ossia, di fronte al Tribunale di Roma, discusso un appello presentato da Roma Capitale e patrocinato, per quanto riguarda i ricorrenti, dagli avvocati Simona Testa e Alessandra Grici, è stata, il Tribunale di Roma ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio per... ossia ha nominato un consulente per capire se questa segnaletica era norma di legge o meno, se era fatta bene o era fatta male. La consulenza tecnica d'ufficio, quindi parliamo di un consulente super partes, non è di Roma Capitale o da parte di corrente, quindi un organo super partes ha impietosamente massacrato posizionamento della segnaletica stradale, rilevando decine e decine di vizi, incongruenze, contraddizioni. Di fatto dice la segnaletica è assolutamente confusionaria e tende a indurre in errore gli automobilisti, non è chiara e non si capisce nemmeno in alcune parti se vi sia la corsia preferenziale o meno. Vi sono delle indicazioni che invitano ad andare sulla Tiburtina senza preavvisare che vi sia la corsia preferenziale e via dicendo. Ovviamente il Tribunale di Roma, sulla base di questa consulenza, ha rigettato l'appello di Roma Capitale, però diciamo che questo è il punto di svolta perché, ripeto, non sono più i ricorrenti che affermano o deducono i vizi della segnaletica stradale, certo, ma il Tribunale di Roma attraverso una consulenza tecnica d'ufficio. Quindi noi in questo momento stiamo predisponendo gli atti per portare questa sentenza e questa consulenza tecnica d'ufficio anche in tutti i ricorsi ancora attualmente pendenti, per cercare di vedere di chiudere questa benedetta situazione, questi contenziosi con Roma Capitale.
Anche
però
perché
a questo,
insomma,
punto la questione diventa anche politica.
Esatto, io qui volevo arrivare perché a Roma Capitale in tutto questo ha svolto un ruolo abbastanza defilato, cioè effettivamente responsabilità, immagino, dell'assessorato, della commissione mobilità, no? Tutto questo, ma c'è stata una risposta, c'è stata una scusa rivolta ai cittadini? Che tipo di presa di posizione è stata fatta?
Non c'è stato alcun tipo di riscontro. In realtà noi che cosa abbiamo fatto? Fin dai primi tempi, però quindi parliamo dal 2017, anziché come associazione Codici, noi chiedevamo a Roma Capitale, anziché affrontare la questione nelle aule giudiziarie, che di fatto non conviene a nessuno, fermate quella corsia preferenziale, ragioniamo su quali sono i problemi della segnaletica stradale, integriamo la segnaletica stradale e si riattiva normalmente una corsia preferenziale, perché una cosa deve essere chiara, nessuno è stato mai contro alla riattivazione della corsia preferenziale, questo il punto deve essere bello chiaro, anche perché Roma Capitale spesso e volentieri si è costituita in giudizio insinuando questo dubbio. Purtroppo da parte di Roma Capitale non solo non abbiamo avuto alcun tipo di riscontro, ma a fronte di una giurisprudenza, oserei dire, massiccia, perché voi potete immaginare che gli uffici, le aule dei giudici di pace sono assolutamente intasate dai ricorsi di Portonaccio. Di fronte all'80% degli accoglimenti di questi ricorsi, di fronte a questo ennesimo punto a favore dei ricorrenti, il silenzio di Roma Capitale è assolutamente assordante. Noi abbiamo chiesto anche l'intervento a livello politico dell'amministrazione capitolina, abbiamo chiesto a questo punto annullate tutti quei verbali sollevati da queste due date, dal 2 maggio al 26 ottobre, perché è quantomeno un atto dovuto nei confronti dei cittadini, anche nei confronti di coloro che hanno già pagato le sanzioni, non soltanto nei confronti di coloro che le hanno opposte. Al momento non abbiamo ricevuto alcun tipo di risposta, però sta di fatto che noi anche una responsabilità giuridica l'abbiamo già individuata a livello proprio di amministrazione.
Staremo a vedere come va a finire. Intanto, possiamo...
È tutto bene quel che finisce bene, sì. Ha detto che l'80% dei ricorsi sono stati accolti.
Esatto, quindi
diciamo
sicuramente c'è una buona speranza che il tutto si chiuda al meglio. Dispiace politicamente il fatto che non ci sia stato un segnale dal comune. È chiaro che se effettivamente 400.000 automobilisti passano sopra una corsia preferenziale, probabilmente il dato è che la corsia preferenziale non è ben visibile, oppure sarebbe bastato mettere un rappresentante della polizia municipale dal primo giorno, no, per indicare che quella corsia appunto era riservata al passaggio pubblico.
Ed evitare tutto questo.
Staremo a vedere. Intanto grazie al Codici che ha seguito dall'inizio la situazione, all'avvocato Carmine Laurenzato che è stato gentilmente in collegamento con noi. Buon lavoro avvocato, alla prossima.
Grazie, apprezzo, un saluto agli ascoltatori.
Adesso sentiamo quelli che sono stati i racconti dei multati di via di Portonaccio. Sentiamo che cosa accadeva proprio. Questi erano i primi giorni in cui si ricevevano le sanzioni.
Tu sei un multato di via Portonaccio.
Sì.
Quante multe hai
40.
Preso? Quando ti sei accorto che era preferenziale?
Il 3 luglio. Quando mi è arrivata la prima.
Quindi quanto ti aspetti che ti arrivi di sanzione?
3.900-4.000 euro di multa.
Quante multe hai preso?
22.
Avevo cambiato posto di lavoro e la strada più corta era quella. E di punto in bianco hanno riattivato la telecamera
ma non ho mai visto un vigile, mai. E c'erano le macchine, ma ce n'erano tantissime che passavano. Io proprio il periodo da maggio a giugno mi ha avvertito un ragazzo che veniva dall'altra parte col motorino: signora, lo sa che qui non ci si può passare? Così l'ho saputo.
Non c'erano segnaletiche adeguate, poi le hanno messe successivamente, l'ultima segnaletica l'hanno messa il 26 ottobre, però tra maggio e giugno c'era un foglietto a 4 con scritto telecamera.
Noi abbiamo bisogno che il comune si accorga dei cittadini, abbiamo bisogno di avere qualche risposta. Questa vicenda delle multe di via di Portonaccio è una vicenda che sarebbe ridicola se non fosse reale. Parliamo di 400.000 multe in 6 mesi, non si può assolutamente provare a dire che non sia un'anomalia, non si può pensare che ci siano 25.000 cittadini che sono degli idioti, che sono passati 30-40 volte davanti a una telecamera per farsi fare la multa.
Non credo siano passati i bus della nostra città da quel punto in quel di Portonaccio. Intanto ci sono delle assunzioni possibili che sono previste in ATAC, sono arrivati un'infinità di curriculum e si sono candidati circa 3.853 autisti per 200 posti. È un'operazione che condurrà all'assunzione con contratti a tempo indeterminato, quindi ATAC ha riaperto l'ingresso a nuovi operatori. In questo caso si tratta di autisti degli autobus. Secondo me è stressantissimo fare l'autista dell'autobus
a Roma.
Ogni 30 secondi ti chiedono: scusi, ma quando si ferma tra poco? Scusi, ma dove arriva? Scusi, ma c'è la metro vicino?
Esatto, vai, combatti con le porte che non si aprono.
Allora facciamo in questo modo sì agli autisti, ma che gli autisti abbiano un assistente, poverini.
Esatto, un training autogeno che possono
fare.
Un
assistente in grado di rispondere a tutte le domande.
Il segretario dell'autista, oppure semplicemente i cittadini non facciano domande. Infatti vietato parlare con l'autista. C'è ancora quel cartello sugli autobus, non li vedo più, però effettivamente dovrebbe essere così. Ma adesso ovviamente apriamo una nuova parentesi e chiudiamo la nostra trasmissione nell'ultima parte parlando di una giornata che è dedicata a Fiocchetto Lilla. Che cosa rappresenta il Fiocchetto Lilla? Rappresenta ovviamente la sensibilità sui disturbi alimentari.
Siamo all'ottava edizione della giornata dedicata ai disturbi alimentari, che come abbiamo già detto colpiscono 3 milioni di persone, sono la principale causa di morte tra i giovani dopo gli incidenti stradali. A che punto siamo, dottor Prosperi? Ben ritrovato, buongiorno.
Non l'abbiamo ancora in collegamento, lo stiamo chiamando. E
abbiamo però storie di ragazze che
hanno
raccontato di avere disturbi alimentari. Abbiamo recuperato un audio dalla 7 dove una serie di ragazze raccontavano quale fosse il loro disturbo, il loro problema. Ne sentiamo alcune.
Mangiavo in modo incontrollato, in modo senza limiti. Ingurgitavo, facevo razzia di tutto ciò che anche non mi piaceva, cioè si andava un po' ad esclusione, prima i pacchi di biscotti, la Nutella, il cioccolato, poi quando in casa non c'è più nulla si arriva a mangiare anche cose che normalmente non si mangiano. A me è capitato di mangiare, alternare dolci con maionese, con acciughe sotto sale.
Tutti i cibi industriali tuoi?
Tutti i cibi industriali, sì. Anche spesso comprati in modo già al supermercato compulsivo. Merendine, biscotti, cose così, alternati poi ad alimenti innocui che non ti facciano pesare mai il giudizio della cassiera, quindi inserisci una lattuga, perché poi arrivi in cassa, ti senti osservato, ti senti giudicato dalla cassiera, o comunque non fai mai la spesa nello stesso supermercato. Come capita magari di andare in pizzeria, far finta di essere in quattro, invece sei da sola, quindi prendi 4 pizze da sporto con 4 bibite, esci, le mangi in macchina e le ingurgiti. Una settimana fa sono andata dal mio nutrizionista qui implorandolo di darmi una monoporzione di Nutella, che è quella che ci danno al mattino a colazione, disperata come se chiedessi una dose di eroina.
E questa è la vergogna raccontata da una ragazza che chiedeva tanti alimenti e mangiava più del normale. Si vive una situazione simile con grande imbarazzo. Siamo al problema dei disturbi alimentari e vi ricordiamo che domani è l'ottava edizione della Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla. Chiedevo, dottor Prosperi, a che punto siamo in tema di disturbi alimentari? Sono aumentati, diminuiti? Possiamo fare il punto della situazione?
Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, diciamo che purtroppo parliamo di un problema che riguarda circa 3 milioni di persone, quindi non poche, e oltretutto molte volte questi numeri non è detto che rappresentino la realtà, perché ad esempio forse il disturbo più frequente, che è il binge eating disorder, molte volte passa un po' in sottordine perché magari va a finire presso i medici nutrizionisti, e soprattutto nei reparti che curano quindi la grande obesità.
Quindi... in occasione dell'ottava edizione della giornata internazionale del fiocchetto lilla, dottor Prosperi, lei ci ha segnalato un evento.
Sì, diciamo che la Società Italiana di Educazione Terapeutica insieme alla Società Italiana per lo Studio dei Disturbi del Comportamento Alimentare nella sua sezione del Lazio hanno organizzato per sabato 16 marzo una appunto giornata di sensibilizzazione dove interverrà anche un'associazione di familiari, la Fenice Lazio Onlus, dove ci sarà la presentazione di un libro da parte di Patrizia Caldonazzo, che ha scritto le sue esperienze in termini soprattutto di diete, in un libro che ha il titolo Le ho provate tutte, storia di diete insuccessi, e poi soprattutto cerchiamo di affrontare un tema decisamente molto attuale e spinoso, che è il ruolo dei social network per quanto riguarda sia l'immagine del corpo, e sia per quanto riguarda lo sviluppo dei disturbi appunto della nutrizione e alimentazione.
C'è una relazione, dottor Prosperi, fra questi?
Purtroppo tanta ricerca scientifica degli ultimi anni sta evidenziando come l'uso alcune volte eccessivo dei social può facilitare un problema nell'immagine corporea. In questa ricerca, per esempio, di anche essere riconosciuti dall'altro, si è visto per esempio che le persone che stanno sempre a notare i possibili mi piace magari sulle proprie fotografie sono quelle che possono avere un rapporto con il proprio corpo peggiore.
Quindi... Anche le famiglie però, dottor Prosperi, oltre che i social, internet, le tecnologie, anche le famiglie hanno un ruolo nella cura dei disturbi alimentari, che sì, sono disturbi del comportamento rispetto al rapporto col cibo, ma hanno un'origine psicologica.
Assolutamente, no, stiamo parlando di problematiche di natura psicologica, sono forse, non tutti sanno, ma sono oltretutto nel caso per esempio dell'anoressia nervosa la seconda causa di morte tra le patologie per esempio psichiatriche, e il ruolo della famiglia è fondamentale. Una volta si tendeva ad allontanare per la cura una ragazza per esempio anoressica dalla famiglia, oggi invece si dà molta importanza alla famiglia nel suo processo di guarigione, anche perché è importante sottolineare da un disturbo del comportamento alimentare, che oggi oltretutto sono definiti appunto disturbi della nutrizione e alimentazione, si può guarire, però è importante intervenire il più precocemente possibile, quindi riuscire a subito riconoscere il problema e rivolgersi a persone, a esperti, ovviamente,
che possano essere d'aiuto, senza dimenticare, dottor Prosperi, la funzione e l'importanza del cibo e degli alimenti che scegliamo per nutrirci. Potremmo mangiare all'infinito probabilmente un determinato tipo di alimenti senza ingrassare.
Diciamo che per quanto riguarda l'aspetto diciamo del cibo, noi dovremmo imparare a poter mangiare un po' di tutto, seguendo magari, oltretutto noi viviamo in un paese mediterraneo che dove è nata forse la cosiddetta alimentazione, dieta migliore ancora oggi del mondo, che è appunto la dieta mediterranea, e lì c'è tutto, noi potremmo mangiare qualunque tipo di cibo senza eccedere in nessuno.
Con questa domanda volevo anche agganciarmi alla tipologia di alimenti e tipi di cibi che scegliamo e che non ci fanno bene.
Diciamo che questo purtroppo molte volte è vero, che magari per comodità tendiamo a mangiare dei cibi, molti cibi industriali, molti cibi già preparati, e perdiamo anche un po' la cura, anche volendo, magari di cucinare e quindi di rendere un piatto possibilmente sano e gradevole. Quindi, però sul piano appunto alimentare direi che non dovremmo né demonizzare troppo, perché andiamo se no purtroppo molto a mode, e neanche però eccedere in niente. Quindi il giusto compromesso, insomma.
C'è anche il tema del giudizio che vorrei affrontare, perché Annalisa ha selezionato un audio molto interessante di una ragazza bulimica che raccontava della paura del giudizio della cassiera al supermercato, che la vedeva magari acquistare un carrello pieno di prodotti, insomma, ovviamente di un certo tipo, e il fatto magari di far finta di acquistare delle pizze per un gruppo di persone invece erano solo per sé. Perché il giudizio degli altri conta così tanto in questo tipo di disturbi? Conta il giudizio ovviamente sul nostro aspetto, quello che gli altri pensano di noi, che ci fa magari poi desiderare di smettere di mangiare, di quasi quasi sparire, di annullarci, però ci dà fastidio e ci fa paura il giudizio anche quando noi acquistiamo il cibo che ci piace. Cioè, perché si innesta questo tipo di problema?
Diciamo che il giudizio un po' riguarda tutti quanti noi. È chiaro che in qualche maniera noi non siamo soltanto un'immagine che sentiamo nostra, ma c'è anche l'altro. E quindi temiamo l'altro, cerchiamo di in qualche maniera conformarci con l'altro, cerchiamo di piacere all'altro, però rischiamo poi di perdere alcune volte il fatto di comprendere quello che siamo davvero, quindi di riuscire prima di tutto a essere noi a piacerci, e quindi siamo molto attenti a come veniamo diciamo visti. Chiaramente però si crea anche quella condizione di stigma, che può essere o in una persona che compra tanto cibo o in una persona che magari soffre una malattia, che poi possa essere un estremo, l'anoressia, o l'altro estremo, l'obesità. Molte volte agli altri questo può sembrare quasi una o mancanza di volontà o incapacità, e non ci rendiamo conto che lì c'è una sofferenza.
Bella conversazione con il dottor Prosperi ci ha ricordato che ci sono tanti fattori che incidono nel problema dei disturbi alimentari e tanti altri fattori che vanno presi in esame per combattere questi stessi e cercare di uscire dal circuito e da un certo modo di alimentarsi e di scegliere gli alimenti. Possiamo salutarci, dottor Prosperi, tornando a ricordare l'appuntamento di questo weekend.
Assolutamente. Allora, sabato 16 marzo, presso l'Associazione Culturale Rome Art Factory, che si trova via Stanislao Carcereri 7, dalle 15:30 ci sarà appunto questa giornata che è stata organizzata dalla Società Italiana di Educazione Terapeutica e Società Italiana per lo Studio dei Disturbi del Comportamento Alimentare. È gratuita, e per partecipare però è necessario compilare un modulo che si trova sul sito di educazioneterapeutica.com.
Quindi educazioneterapeutica.com per tutti i dettagli. Grazie dottor Prosperi, a risentirci.
Grazie.
Presto.
Buona giornata.
Grazie altrettanto, buona giornata.
E buona giornata del fiocchetto Lilla, visto che sta per arrivare, domani ne parleranno tutti, quindi sarà la notizia del giorno quella sui disturbi alimentari. Cercate di scegliere al meglio i cibi, approfittate anche della bella stagione per essere un po' più razionali, ecco, nel rapporto con i cibi.
Noi torniamo domani con Tutto in Famiglia, un saluto particolare, e le salutiamo davvero con gioia le ragazze del Bar Tabacchi Rendezvous a Portico di Caserta, perché dicono: ciao mitiche ed eclettiche, vi ascoltiamo sempre, gentilmente ci mandate un mega saluto. Eccolo il grande mega saluto. Ma ci ascoltate da Portico di Caserta, battete un colpo, noi siamo qui, torniamo domani alle 10:30 10:40 con Tutto in Famiglia.
Ciao.
Grazie a Donatella Geretto, regia. Ciao.